ora se mi prestate un attimo attenzione, Roberto Romano smette di leggere il foglio di Confindustria, possiamo, non lo posso dire, il Corriere, prego, noi siamo della Fiorentina, dunque, tornando che tutto registrato su internet, daremo inizio al nostro seminario. Allora, prima di tutto vi devo delle scuse da parte di Nicola Nicolosi, segretario nazionale della CGIL e coordinatore dell'area programmatica della Pro Società, che doveva presiedere questo incontro e che per problemi familiari ha dovuto rinunciare all'ultimo momento. Io sono Andrea Montagni, della CGIL nazionale, Dipartimento Mezzogiorno, faccio parte della rivista, cioè sono così. Va bene così? Chiedo scusa. Dicevo, faccio parte della rivista, della redazione della rivista Progetto Lavoro, sono un collaboratore della rivista e farò al mio meglio questa funzione di presidente. Il senso del seminario è nel titolo: Storia, evoluzione e crisi del capitalismo italiano. La ragione che noi vorremmo tradurre un insegnamento, diciamo, antico dal punto di vista della storia del movimento operaio, cioè che senza una teoria di quello che avviene è difficile agire per cambiare la realtà. E la teoria deve avere delle basi fondate, scientifiche, di riflessione, deve uscire dal luogo comune per entrare nel merito dei gangli di questo. Quindi abbiamo chiesto a due studiosi, a due economisti di darci un contributo. E se vedete, il seminario è strutturato in maniera tale che dove finisce una parte della discussione inizia quella successiva. Cioè, siccome voi avete allegato, penso, all'invito gli appunti per il seminario preparati da Joseph Alevi, voi vedete alla fine il punto 15 è la crisi odierna e il professor Pastrello inizia la crisi odierna del capitalismo italiano. Quindi è come un passaggio di consegna nella discussione. Se noi saremo bravi riusciremo a seguire questa evoluzione. Poi non è mai possibile farlo linearmente, perché ognuno quando interverrà dirà le cose che pensa, sugli insiemi che se ne pensa, semmai anticiperà temi di una discussione successiva. Questo è inevitabile. Sarà merito, credo, anche dei relatori cercare di costringere la discussione in ogni settore nell'ambito in cui la discussione vuole andare. Quello che facciamo è tutto registrato e finirà tutto in internet sul sito di Punto Rosso, che è il promotore dell'iniziativa e svolge ormai, a Milano lo conoscete tutti, un'iniziativa lodevole su scala locale e su scala nazionale di diffusione e conoscenza delle grandi questioni che investono il movimento operaio insieme ai movimenti del nostro paese. Vabbè, credo di aver detto l'essenziale, quindi passerei immediatamente la parola a Joseph Alevi per l'introduzione. Per problemi tecnici prenderà il mio posto, io mi metto accanto alla sua sinistra.
Andrea, ricorda che oltre alla rivista
sempre oltre all'agitazione c'è la propaganda. E quindi ricorda a tutti i presenti, ricorda ai presenti che oltre alla rivista Progetto Lavoro è diffuso all'esterno con un modico contributo che io non so quant'è, questo dossier sulla crisi che raccoglie alcuni articoli della rivista. Grazie.
Dunque, questo tema dell'evoluzione del capitalismo italiano nasce da un incontro che ho avuto con i compagni di Punto Rosso due mesi fa, se non sbaglio, un mese e mezzo, due mesi fa, qui a Milano, e dove parlammo della necessità anche di un recupero storico dell'analisi della storia dell'evoluzione del capitalismo italiano. A Allora, io può darsi che mi sbagli, perché non è che segua tutte le pubblicazioni, però mi sembra che uno degli ultimi volumi con intenzione di dare una visione complessiva dell'economia italiana sia un volume che considero molto buono, anzi sicuramente negativamente, e venne fatto verso la fine degli anni 90 da Fabrizio Barca, Edizioni Donzelli, ed era estremamente deludente, anche perché era ormai seguiva la strada pratica accademica anti-intellettuale normale, e cioè quello in cui si fa un volume su un tema, però poi un lungo piacere produce e non c'è nessun tentativo di fare di un mosaico un quadro insieme. E un altro volume che è venuto fuori di recente con la Giacca Blu, scritto da Luciano Cozzapollo, mi sembra che si chiami Un capitalismo piccolo piccolo, è eccessivamente polemico, anche se è molto molto grosso, ed è eccessivamente raffazzonato, direi del tutto raffazzonato, e senza costrutto teorico per poterne in realtà darne un giudizio nel senso costruttivo. Perché dico questo? Perché ci sono delle cose importanti, che, per esempio, quando uno dice, si presenta a lui, Luciano Cozzapollo è legato al CUB, no? La rete dei comunisti di base, eccetera, eccetera, tutte queste faccende, e oltre ad essere docente di statistica economica all'Università di Roma, dice per esempio, per mostrare che il capitalismo italiano, l'accumulazione capitalistica ha una tendenza critica, una situazione critica, ti tira fuori cose come la produttività del capitale. La produttività del capitale non esiste. Non esiste la produttività del capitale. C'è la produttività del lavoro, ma non c'è la produttività del capitale. Non ci sono produttività dei fattori di produzione. Per cui, quando io vedo queste cose, tanto per mandare avanti una certa linea interpretativa, per dire che il capitalismo italiano è in crisi, si prende qua e là, si fa una specie di cocktail concettuale, dico che il lavoro, questi tipi di lavori sono più negativi che positivi. Allora, quindi c'è un'esigenza, secondo me, anche di fronte al fatto che proprio gli organismi politici e sindacali della sinistra hanno abbandonato completamente il tentativo, il desiderio di un possesso del loro ambiente, cioè il possesso storico di un elemento di conoscere prima ancora di dare, di fare delle proposte di politica economica, di conoscere quali sono le tendenze, come sono state le tendenze, un abbandono totale. E qui mi collego un attimo al passato, perché non era così, e non perché ci fosse un buon tempo antico, ma se non altro per il peso, in questo senso positivo, di ideologie socialiste, ideologie connesse al Partito Comunista, allo storicismo che nel Partito Comunista ha dominato, no? per tanti anni, e non era così. E dico subito in che modo, perché è una cosa molto interessante, soprattutto se si parte dai primissimi anni 60. Se noi andiamo a vedere, c'erano due tipi di livelli che si sviluppavano, che si creavano. Il primo era un livello, se vogliamo, ma questo nel senso positivo, accademico. E io subito posso dirvi i nomi, almeno sono i nomi che ricordo e che mi hanno influenzato moltissimo. Numero uno in assoluto, Paolo Silo Slavini, sul ruolo dell'oligopolio, rapporto tra oligopolio e progresso questo è stato un elemento molto importante nel pensiero della sinistra, perché non si è stato completamente recepito, non recepito in maniera piena, però è stato un elemento molto importante perché ha rotto una visione, diciamo, monopolistica del capitalismo che c'era prima. Fino alla fine degli anni 50 sia la CGL, il Partito Comunista e la CGL avevano la tesi, propugnavano la tesi del dominio dei grandi monopoli, no? E la linea del Partito Comunista era quella del controllo democratico, quella era proprio Luigi Longo che sviluppò questa posizione, prima ancora di andare vice segretario. Che era il controllo democratico dei monopoli, e la tesi era, diciamo, quella tradizionale che si è sviluppata nel marxismo della terza internazionale, cioè che il grande monopolio è un fenomeno completamente statico, è un'entità completamente statica e quindi è un'entità di tipo che favorisce il permanere, la permanenza di una crisi sistematica nel sistema, cioè di una incapacità di assorbire la forza lavoro dell'agricoltura, l'incapacità di avere una funzione dinamica e via dicendo. Questo era fino alla fine, cioè poi venne la batosta della sconfitta alla FIA nel 55, nel 57, sia la CGL che il Partito Comunista dovettero aprire gli occhi in quel senso là. Però il lavoro di Ciro Slabini è l'analisi teorica adatta a quella fase dello sviluppo capitalistico, non solo in Italia ma nel mondo, perché si basa sull'oligopolio. L'oligopolio non implica stagnazione nel senso del monopolio, tanto l'oligopolio è una concorrenza tra le grandi imprese oligopolistiche e implica anche notevole trasformazione tecnologica, cioè infatti il titolo del libro si chiama Oligopolio e progresso tecnico, e l'effetto può essere stagnazionista, perché quello che l'oligopolio non può fare è creare la domanda per se stesso, per cui essendo il sistema oligopolistico caratterizzato da imprese che determinano il mercato attraverso le loro politiche dei prezzi, quello che loro non possono determinare è ovviamente la domanda. Ne consegue quindi che le trasformazioni tecnologiche, il progresso tecnico introdotto da organismi, da forme di mercato oligopolistiche, tende a essere un progresso tecnico che risparmia lavoro. E la cosa importante di Silvio Slabini è che questo progresso tecnico risparmia lavoro e anche accade anche quando i salari aumentano con la produttività, no? I salari possono aumentare la produttività, questo non risolve il problema della una possibile insufficiente creazione di occupazione da parte del sistema oligopolistico, perché la domanda e gli investimenti sono sempre vincolati allo stato della domanda. Questo aspetto dell'analisi di Silvio Slabini venne integrato soprattutto da una persona molto importante, che non era nel Partito Comunista, che era nei socialisti, come il Partito Socialista di Unità Proletaria, e cioè Vittorio Foà. Vittorio Foà ne fece proprio dell'analisi del capitalismo oligopolistico un elemento centrale nella sua posizione all'interno della CGL per una visione contrattuale più dinamica, che non fosse produttivistica come era quella della CISL, che era quella di legare i salari alla produttività e a premi vari, e sostanzialmente solo questo prima dello sviluppo della FIM-CISL, cioè prima degli anni 70, dove la FIM-CISL prese una posizione di tipo diverso, ma no? Io parlo del periodo ancora prima del 60, ed influenzò anche sindacato moderno, persone come fece delle ricerche notevoli proprio sull'organizzazione del lavoro, sulla composizione tecnica del lavoro, che si chiamò una signora che si chiamava Ada Becchi Collidà, non so se ricordate, che ha fatto dei lavori nella, cioè un'ottima rivista che si chiamava Sindacato Moderno, che, della FIOM, che appunto recepiva in maniera molto articolata e molto fattuale, e si creò anche una interessante divisione, non so se per caso, penso prevalentemente per caso, una interessante divisione del lavoro tra la FIMCISL e la FIOM, perché la FIOM guardava dal lato dell'organizzazione del lavoro, diciamo in un senso orientato, come dire, a sottolineare aspetti di intensificazione del lavoro, quindi intensificazione dello sfruttamento. La FIMCISL utilizzava un'altra persona, però anche quella, una persona molto intelligente e molto capace, che si chiamava Nicola Cacace, si chiamava, e lui lavorava, pubblicavano con la Franco Angeli, e loro lavoravano sulle dimensioni tecnologiche, cioè era più un approccio tecnologistico, cioè la natura delle trasformazioni proprio tecniche e tecnologiche, che era un ingegnere, tra l'altro, questo Cacace, quindi, questo però portava a una visione, mettendo insieme queste due cose, insieme con con il riferimento teorico di cui ho parlato prima, portava a una visione diciamo abbastanza complessiva dell'economia italiana. Un aspetto, e questa era, formava la cultura della sinistra, soprattutto in quello del movimento sindacale, non era una cosa così fatta da accademici pubblicare, anche se pubblicavano su Franco Angeli, però venivano lette, no? Solo da gente che stava in questo ambiente. Poi si arriva qui all'elemento, secondo me, due elementi definiti importanti che poi colgono l'essenza del capitalismo italiano negli anni 60, che entra in crisi negli anni 70, è stato dato da due lavori, a mio avviso, adesso per essere, diciamo, prendere un po' delle scorciatoie. Uno è il lavoro di Vittorio Risa, su Quaderni Rossi, che secondo me è proprio paradigmatico. Perché? Perché e l'altro è il lavoro di Augusto Graziani, ma non quello degli anni, venuto dopo gli anni 70 e riprodotto con diverse articolazioni negli anni 80, mi sembra che l'ultima edizione del libro sull'economia italiana sia dell'80 o dell'85, quella fatta per il mondo, mi sembra sia dell'80-85. No, parlo del Graziani che pubblicò nel 1966 un libro, penso che non fosse ancora, diciamo, apertamente parte allora del pensiero della sinistra, non lo so, può darsi, che si chiama Problemi di un'economia aperta. E poi c'è un terzo libro che, di Camillo Daneo, che si chiama Agricoltura e sviluppo capitalistico, venne fatto da editori. Allora, perché dico che sono le due elementi? Cosa con il lavoro di Vittorio Risa mette a fuoco un problema che è il problema permanente, è uno degli aspetti strutturali e macroeconomici dell'economia italiana permanente, sostanzialmente, che non è andato mai via, no? Ed è il fatto che c'è una contraddizione, un conflitto tra dinamica della domanda interna, e quindi dinamica della domanda interna attraverso la crescita salariale, perché poi è quella che determina la domanda interna, no? O gli investimenti esogeni, oppure autonomi, o se no deve essere la domanda di consumo, eccetera, eccetera, e questo va attraverso la massa salariale, salari e stipendi. La dinamica della domanda interna e la posizione internazionale del paese, cioè le esportazioni. La situazione delle esportazioni. E quello è il punto che lui, spiegando la situazione congiunturale che si era sviluppata tra il 62 e il 63, caratterizzata dalla politica della Banca d'Italia in risposta agli aumenti salariali al fine di mantenere la competitività, cioè le esportazioni, allora era un regime di cambi fissi, più o meno come adesso, perché adesso non erano i cambi fissi, per mantenere la dinamica delle esportazioni, quindi la forte politica recessiva, diciamo, di restringimento degli investimenti per dell'espansione, per poter concentrare sulle esportazioni attraverso l'intensificazione dei ritmi di lavoro, no? Per cui l'Italia entra negli anni, secondo Marcello Recetto, in un libro recente, cioè recente parlo quando ormai non c'erano queste cose, non c'erano più, la gente ha cambiato fronte, magari non tutti, cioè alla fine degli anni 90, sembra si chiami l'economia del lucignolo, se non sbaglio, l'economia del lucignolo, Marcello De Cecco, sempre un vicino della De Donato, ha sottolineato, che poi è sempre una raccolta dei suoi scritti, ma il libro scritto c'era una volta, fine, sempre raccolta. E ha sottolineato che l'Italia, dalla crisi degli anni 60, per ciò che riguarda gli investimenti, non è mai uscita, cioè che è stata una svolta fondamentale, cioè la crisi del 60 è stato un elemento fondamentale per ciò che riguarda la politica degli investimenti in Italia. Non si è mai ripresa una dinamica degli investimenti, una dinamica sostenuta degli investimenti, quindi è diventata una variabile estremamente labile, estremamente debole. E la tesi di Marcello De Cecco, che è stata tra l'altro di riecheggiata di recente da Riccardo Bellofiore in un articolo che ha scritto per il Guardian inglese sulle vicende italiane quando appunto traballava il governo Berlusconi e via dicendo, dice che il problema di lungo periodo dell'economia italiana, ha detto Riccardo Bellofiore, è quello della debolezza strutturale degli investimenti. Questa debolezza, mentre si apre questa fase di debolezza, fase che non si è terminata, proprio con la crisi, la crisi che si è avuta a metà degli anni 60. La debolezza degli investimenti prima a livello aggregato tendono a non essere sostenuti, quindi hanno una marcata, diciamo, ciclicità. Ora gli investimenti devono essere ciclici un po' dappertutto. Se persone come Marcello De Cecco sostengono che la ciclicità degli investimenti in Italia è molto forte. Secondo, la perdita di interi settori produttivi, questa è una cosa che è sottolineata anche in un libro, e questo è veramente recente, di 4-5 anni fa, di Luciano Gallino, che si chiama Il declino dell'Italia industriale. Quindi gli investimenti, anche quando si sono ripresi, nelle fasi di ripresa non hanno però colmato i vuoti produttivi, le debolezze produttive create dalla crisi precedente, e non hanno soprattutto questo lo dico io, mi sembra che perché non si può leggere tutto negli investimenti aggregati che vengono presentati o dall'Ocse o dall'Istat insieme. Non hanno soprattutto creato spazi per nuovi settori produttivi, veramente nuovi settori innovatori produttivi. Questo, ci sono innovazioni, ma non ci sono settori innovatori da questo punto di vista. Nuove aree, come potrebbe essere Nokia in Finlandia, come potrebbero essere le nuove industrie elettroniche e via dicendo. Questa è la Vittorio Wieser nel 63 di Sudadelli Rossi mette già a fuoco questo aspetto qua, questo aspetto strutturale, e soprattutto il fatto che l'economia italiana ha un problema tra la domanda interna e la dinamica delle esportazioni. Per cui se si favorisce la dinamica delle esportazioni, si deve in qualche modo mitigare, controllare la domanda interna. Questo è il... Graziani, adesso qui interviene l'elemento di Graziani. Graziani 66, problemi di autonomia aperta, pone, crea questa configurazione per l'Italia. Dice, l'Italia può essere concettualizzata in questi termini. C'è un settore arretrato che produce a rendimenti decrescenti, e diciamo questa, il settore lo chiama il settore concorrenziale. Non lo definisce per l'agricoltura, dice in termini di settore concorrenziale. E quindi le imprese non riescono, non sono imprese leader nella determinazione dei prezzi, accettano ovviamente i prezzi di mercato e producono a rendimenti decrescenti. Questo viene anche tendenzialmente associato alla piccola impresa, perché è ancora nel concetto di, diciamo, di sviluppo basato sulla grande impresa e sul triangolo, sostanzialmente. Questa è la cosa. C'è invece un settore che è il settore del triangolo delle grandi imprese, che produce rendimenti crescenti e dà un potere oligopolistico sul mercato. In queste condizioni lui si rapporta, cioè non esplicitamente, però coincide un po' con l'analisi di Vittorio Risa, nel senso che questo è il settore da cui emanano anche le esportazioni. Questo però non è più vero da parecchi anni, non è vero, però allora veniva visto così a metà degli anni 60, che le esportazioni emanavano dai settori dinamici, quindi settori a struttura oligopolistica, e questo quindi rafforza anche la contraddizione tra domanda interna e esportazione. Anche Graziani si pone su questo terreno. Queste erano le tematiche che avevano molto influenzato il movimento sindacale, soprattutto più che l'aspetto del movimento politico, del movimento operario, del movimento sindacale. E non troviamo più un'articolazione di questo tipo. Ora, secondo me, una cosa che dobbiamo prendere, considerare. Io ho detto prima che ciò che Risa e Graziani avevano sollevato è una caratteristica permanente dell'economia italiana, e questo è un fatto che si è verificato puntualmente, perché la dinamica delle esportazioni italiane, no? O era basata su una compressione della domanda interna in modo tale da poter aumentare, indebolire proprio le capacità contrattuali del lavoro e quindi di aumentare la produttività in rapporto ai salari, e su questo guadagnare dei margini di competitività sull'estero. E questa è stata la fase anni 60, soprattutto dopo il 60, dopo il 62-63. Oppure l'economia italiana doveva contare su basarsi su un rapporto perverso tra inflazione e svalutazione. E questa è la fase degli anni 70, no? La fase svalutazione-inflazione. E qui c'è un altro lavoro molto importante di Graziani, insieme con una signora che si chiama Melloni, un lavoro fatto, se non sbaglio, su note economiche, comunque è venuto a metà degli anni 70, questo alla fine degli anni 70, sul rapporto tra inflazione e
esortazione, in cui la risposta, no? La risposta all'interno dell'Italia alla dinamica salariale della fine degli anni 60, primi anni 70 e poi agli effetti avutisi con l'aumento del prezzo del petrolio è stata quella di agganciare inflazione e svalutazione in modo per garantire le esportazioni, perché se la lira si svalutava malgrado gli aumenti salariali, si svalutava e l'inflazione favoriva la svalutazione della lira, in questo modo gli aumenti salariali venivano attutiti rispetto ai prezzi esteri. E ciò che Graziani mette in evidenza per quel periodo è che questa politica era basata con un occhio al tasso di cambio col dollaro, cioè che la Banca d'Italia molto efficacemente, tra l'altro, gestiva la politica monetaria e le tasse di interesse in modo tale da poter svalutare rispetto al marco e rivalutare rispetto al dollaro, in modo tale che rivalutando rispetto al dollaro i costi di importazione, i costi delle materie energetiche si sarebbero ridotti, no? Quindi rivalutare rispetto al dollaro e svalutare rispetto al marco. In altri termini, porsi a metà tra la rivalutazione del marco rispetto al dollaro, questa è porsi a metà strada, in modo tale da poter beneficiare della rivalutazione del marco come esportazione. Se voi andate a guardare le esportazioni industriali italiane, e anche nei confronti della Germania stessa, proprio nel periodo della metà degli anni 70, sono esportazioni, il valore delle esportazioni, cioè il volume totale delle esportazioni e il valore anche calcolato, come viene calcolato dall'OCSE e dall'ISTAT, era molto alto. L'Italia ha avuto una delle dinamiche in termini di esportazione degli anni 70 tra i dinamiche tra le più alte del mondo. Cioè paragonabile a quella giapponese e a quelle emergenti dell'ora della Corea e via dicendo. Basandosi su questo fatto, sull'indebolimento, no, del costo estero del salario, degli aumenti salariali, attraverso il meccanismo inflazionistico e quindi della deflazione, della svalutazione. Quando poi il quadro cambia, allora io qui sostengo, questo dico, io sostengo da un po' di tempo, sto sostenendo, anche con scritti con Riccardo Bellofiore che abbiamo fatto, che la spinta alla formazione di sistemi monetari unificati in Europa l'Italia ha avuto un ruolo fondamentale. Ma proprio fondamentale nella spinta verso ma non come iniziativa politica di voler fare la moneta unica, ma gli altri, in particolare Francia, Germania e Francia, quando parlavano di moneta unica o di sistema monetario coordinato, diciamo, parliamo dello SME per esempio, sistema monetario europeo che venne messo in piedi nel 1979, avevano in testa l'Italia. Cioè, da un lato c'avevano questa la retorica, facciamo l'Europa, c'hanno sempre questa retorica qui, no? Però il vero motivo, secondo me, per il quale hanno messo in piedi il sistema monetario europeo nel 79 è per via dell'Italia. Perché l'Italia cosa faceva? L'Italia, la storia della banca, io quello che chiamo con gli studenti a Sydney, l'ho messo anche in un saggio, perché gli inglesi sono nel mondo anglo-americano, tu puoi usare parole
chiamo il contropiede. Adesso non si usa nemmeno più in termini calcistici, il contropiede non lo usano più. Il contropiede. Il contropiede italiano negli anni 70 metteva in crisi non tanto la Germania, perché quella Germania aveva i suoi surplus, quella c'ha sempre i surplus, che non ci sono tante aziende europee che possono fare a meno di input industriali tedeschi, quindi quelli non è che mettesse molto, però nel rapporto con l'Italia la Germania aveva un deficit. Ma quello che la dinamica italiana ha sempre messo in difficoltà è la Francia. È la Francia che mette in difficoltà la dinamica italiana, soprattutto nelle zone che poi sono diventate le zone delle reti delle piccole imprese, che è una cosa da studiare, no? Perché la Francia è molto più efficiente dell'Italia, è più efficiente in termini di infrastrutture, è più efficiente in termini di meccanismi di informazione, danno le informazioni, cosa fare, come usare per sviluppare le imprese, via dicendo. Invece qui è abbastanza anche in zone, non so, ad alta concentrazione di piccole imprese, come può essere Bergamo, come può essere Biella, è tutto un po' molto raffazzonato, molto per sentito dire, molto per, non c'è nessun meccanismo tecnocratico veramente, no? Però questo tipo di industria che si è creata con la crisi della grande industria, quindi con lo scemare dell'abbandono da parte dell'oligopolio tradizionale delle sue capacità dinamiche che venivano così viste negli anni 60 e ha ragione anche, però con lo scemare di questo aspetto, l'impatto italiano sull'estero è stato in maniera notevole sulla Francia, perché la struttura economica francese, ancora negli anni 70 fino a tutti gli anni 80, ha una componente inglese. La componente inglese è il ruolo molto importante del sistema bancario in Francia. Le banche francesi sono un potere economico molto importante, che deriva poi, e Meligi potrà confermare o criticare questo aspetto, ma deriva dall'importanza finanziaria che la Francia aveva nel secondo impero, no? Perché nel secondo impero, cioè Napoleone III, la Francia era allo stesso, se non addirittura superiore dal punto di vista dello sviluppo finanziario dell'Inghilterra. Con la sconfitta a Sedan nel 1970 della Comune di Parigi, nel 1970 una grossa parte, questa spiega anche la storia della famiglia dei Rothschild, si spostò a Londra. Poi, però il sistema finanziario francese è molto molto forte ed è molto a rapporti diretti col governo e non è un sistema banca mista come quello tedesco, dove la banca è anche padrona dell'azienda e l'azienda è padrona della banca, no? Quello è il sistema tedesco, che in parte venne riprodotto in Italia, in parte. Non è questo, è proprio le banche francesi sono delle banche molto molto forti, hanno un sistema finanziario tendenzialmente e oggi completamente multinazionalizzato. Questo è il primo aspetto, quindi inglesi, quindi quelli vogliono, come dicono in Francia, ti scherzando, vogliono il franco forte, cioè vogliono il franco forte, no? Loro hanno un problema nei confronti della Germania, perché se loro il franco debole significa che si spostano attivi verso banche tedesche, verso il settore finanziario. Secondo settore, c'è una componente tedesca che adesso non c'è più, secondo me, se non limitata al settore militare industriale, che è quello dei beni capitali. Però la Francia aveva, il secondo paese in Europa, dopo il declino dell'Inghilterra, nella produzione di beni strumentali.
occidentali di beni capitali. Il terzo settore, che è quello italiano, diciamo così, beni di consumo industriale, no? E la trasformazione industriale di prodotti agricoli, no? questo che allora su questi settori, beni di consumo, trasformazione industriale di prodotti agricoli, come per esempio il prodotto industriale oggi è il prosciutto di Parma, no? Che in Francia si trova di più di quanto si trovi il jambon d'Auvergne, per esempio. Trasformazione quindi industriale dei prodotti agricoli e settori beni strumentali nella meccanica, diciamo chiamiamola così, leggera, l'Italia ha completamente battuto la Francia. Questo lo si vede nei rapporti commerciali diretti tra Italia e Francia e lo si vede anche nelle esportazioni che si può fare attraverso l'analisi dei dati delle esportazioni per rami di attività sia da parte delle Nazioni Unite sia da parte dell'OCSE, e si può quindi individuare queste branche, questi rami. L'Italia ha ampiamente superato, oggi ampiamente, non c'è paragone con la dinamica francese. Però negli anni 70 e anni 80, ma anni soprattutto anni 70, le cose non erano ancora così. L'Italia, diciamo, rendeva difficile la posizione francese. Cioè, siccome anche la Francia aveva l'obiettivo delle esportazioni, oggi non ce l'ha veramente più. Secondo me loro sono molto inglesi in questo senso. Oggi loro non interessa la posizione della bilancia commerciale francese. Semmai interessa più quella dei conti complessivi, no? Della bilancia dei conti correnti, ma non della bilancia commerciale. Loro non interessa molto questo. Comunque allora sì, e allora era ancora di tipo neomercantilista la posizione francese. Il fatto che l'Italia limasse la posizione francese, questo è stato l'elemento centrale, dove blocchiamo questi, e li blocchiamo con il fondo, con il sistema. Il sistema monetario europeo ha creato un mutamento fondamentale nel processo di accumulazione, nel processo di decisionale capitalistico in Italia. Perché? Perché assieme alle liberalizzazioni introdotte, questo compatibilmente con le decisioni europee degli anni 80, questo processo ha portato a vedere la bilancia commerciale dei pagamenti italiana come un elemento, da aggiustare, no? Da aggiustare attraverso l'afflusso di capitale. E quello che è successo negli anni 80, anche questo è molto importante per quello che è successo dal 1999 in poi, o dall'inaugurazione dell'euro in poi. Negli anni 80 lo SME era un sistema a cambi di fatto tendenzialmente fissi, dove all'Italia veniva concessa una fluttuazione maggiore del 6% perché proveniva da una base inflazionistica più alta. Però nella sostanza la lira si rivalutava perché la fluttuazione era inferiore alla svalutazione eventuale della lira, era permessa in questo tasso, in questa banda di variazione, era inferiore all'inflazione. Di conseguenza la lira si rivalutava sull'estero. Una lira in Italia, no? Una lira spesa all'estero ogni anno valeva di più. Di conseguenza la lira si rivalutava. E questo immediatamente ebbe proprio un impatto molto rapido sulla posizione della bilancia commerciale italiana, che andò in deficit, sulla bilancia dei pagamenti. I pagamenti di bilancia corrente, che andò in deficit. Questa è stata la rivalutazione, colpisce immediatamente la posizione esterna dell'economia e venne finanziato attraverso l'afflusso di capitali, quindi attraverso
anche l'uso dei tassi di interesse incentivanti, nel senso di lucro, per poter colmare. Questo ha dato un potere molto forte, all'aspetto finanziario, ovviamente, ha aperto un varco molto ampio alla dimensione finanziaria dell'economia. È stato un fattore molto importante sia dell'aggravamento del deficit del debito pubblico italiano, è stato un elemento importantissimo nel rendere, nell'aggravare il debito pubblico italiano, che è stato trasformare la problematica dei rapporti con l'estero dell'Italia in una problematica molto collegata sia al debito stesso che alla struttura finanziaria. Questo è stato un elemento molto importante. Perché in che modo questo fenomeno è significativo per oggi? Perché quando poi crollò il sistema monetario europeo tra il 91 e il 93, crollò semplicemente perché i paesi, allora era veramente determinato dalla posizione della bilancia dei pagamenti. La bilancia dei pagamenti di Inghilterra, Italia, Spagna e Portogallo venne a un certo punto considerata non sostenibile. Quando questo crollò e la lira italiana si svalutò in maniera drastica, le esportazioni riprese. La manovra Amato sarebbe stata estremamente più dura dal punto di vista di quanto la popolazione ha effettivamente subito, no? Sarebbe stata estremamente più dura per la popolazione se non ci fosse stata questa dinamica dell'esposizione. Di nuovo tra il 93 e il 96, il 98, 99, noi abbiamo una esportazione, una forte dinamica delle esportazioni del paese, soprattutto proveniente dai settori della piccola e media impresa. E qui ancora bisogna analizzare, veramente studiare qual è il rapporto tra accumulazione e questo sistema che adesso sta entrando in crisi, oppure una parte di esso diventa una specie di comparto della produzione tedesca e austriaca, qual è il rapporto tra dinamica di questa piccola e media impresa e struttura dell'accumulazione. Anche qui abbiamo avuto, perché lo rispetti molto sul piano intellettuale Giacomo Beccattini, però non ci ha dato nessuna risposta di questo problema qua, a me sembra, non ci ha dato nessuna analisi, come ci ha detto soltanto che il sistema delle piccole imprese rimpiazza le grandi imprese, cosa che secondo me è molto difficile, perché non crea lo stesso sistema di traino della grande impresa che creava la grande impresa, di conseguenza lo trovo molto difficile accettare. Però non ci ha detto in che modo, le sue analisi non ci hanno detto in che modo questa rete di imprese ha contribuito al processo di accumulazione del capitalismo. Però per ritornare qui termino, qual è l'attualità della posizione italiana iniziata, che è stata per primo identificata da Vittorio Lisi? L'attualità sta nel fatto che quando è entrato in vigore l'euro, e quindi è entrato in vigore su un processo dopo due anni di rivalutazione della lira e di svalutazione del marco, la Francia era riuscita a mantenere la parità col marco nel periodo 92-98, grosso modo, più o meno la svalutazione non è stata mai forte, uno o due poi l'hanno recuperato, sono riusciti a mantenere la parità, ma a un prezzo molto grosso, con dei tassi di interesse differenziali rispetto a quelli tedeschi, per cui a un prezzo molto grosso, hanno mantenuto la parità col marco, però hanno perso, per via della dinamica italiana, oltre che i fenomeni dell'Asia, ma soprattutto in Europa, per via della dinamica italiana, hanno perso nelle esportazioni. La Germania allora non era in una posizione buona dal punto di vista della bilancia dei pagamenti, per via dell'unificazione con l'Est, con la Germania Est, e per via della politica della Bundesbank di tenere appunto per puntare su un marco alto,
Quando alla fine è arrivato l'euro, attraverso una convergenza che svalutava il marco e rivalutava la lira, in pochissimo tempo la bilancia dei pagamenti, la bilancia commerciale italiana è andata in pareggio. In pochissimo tempo la bilancia dei pagamenti è andata in pareggio. In altri termini, la bilancia commerciale italiana non colmava più il surplus della bilancia commerciale sulle esportazioni di merci, non colmava più il deficit nelle altre poste, che sono servizi, che sono cose di questo tipo qui, importazioni energetiche e via dicendo. Non colmava più e dal 2001 si ha un deterioramento costante della posizione commerciale italiana. Che significa questo nell'accumulazione? E qui finisco. Nell'accumulazione questo significa che se non c'è una dinamica corrispondente della domanda interna e se permane, cosa ancora più grave, il conflitto tra domanda interna ed esportazione, significa che qua, se tu hai questo conflitto e nello stesso tempo non riesci a mantenere un surplus con l'estero complessivo, c'hai un calo dei profitti, perché nella contabilità nazionale, io uso la contabilità di Kalecki, che è quello più chiaro su questi punti, nella contabilità di Kalecki le importazioni nette sono una detrazione dei profitti. Da lì non si esce, l'ha capito anche Krugman per questo modo, anche Krugman l'ha capito, che lui viene da un'impostazione completamente diversa, però ha capito questo fatto. Il processo di accumulazione di Italia, la grande impresa non tira, non c'è, non è più. La piccola impresa, ma non sappiamo in che modo contribuisca all'accumulazione del capitale, non all'accumulazione del patrimonio del padroncino della piccola impresa, l'accumulazione del capitale, quindi quello che ci interessa. Non sappiamo in che modo, che funzionalità abbia, che tipo di funzionalità si viene stabilita, e quindi la dinamica delle esportazioni non genera accumulazione, perché le esportazioni di merci sono positive, ma il complesso dei conti con l'estero è negativo, delle partite correnti. Quindi c'è perdita di profitto, devono essere mandati fuori questi soldi in qualche modo. E il risultato è che il sistema di accumulazione capitalistica italiano è bloccato. E questo anche a prescindere dalla crisi del 2007-2008. Di quello che si è aperto, prescinde, cioè il bloccaggio del processo di accumulazione capitalistico era in Italia, era in atto, contrariamente alla Germania, per esempio, che aveva sì dei limiti alla domanda interna, però aveva una dinamica di accumulazione netta che creava dei profitti per il sistema. Ma io questo non riesco a individuarlo in Italia.
Ringraziamo, sì, dopo bisogna fare il change, ma un attimo. Ringraziamo Alebi per